Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ricordo come sempre Considera l'armadillo come pagina Facebook e Instagram e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Vi ricordo che se volete votare la sottoscritta, cioè Cecilia Di Lieto, per questo premio che è indetto da Lega Ambiente e da la Nuova Ecologia per ambientalista dell'anno, avete tempo fino a domenica, basta andare sul sito premioluisaminazzi.it e scegliere la sottoscritta. Insomma, diciamolo, già è un onore essere nei sei finalisti, però vincere sarebbe ancora più onore, eh? Segnatevi sull'agenda l'appuntamento di domani se siete a Milano, in Lombardia o insomma se riuscite a raggiungere il Cinema Anteo, perché domani sera alle 21:30 c'è la proiezione in anteprima nazionale, è stato proiettato una volta in Gran Bretagna, di un film che si chiama The Wolf Within. È un film sicuramente importante e bellissimo, tenete presente che è un film che si può vedere sulla piattaforma in streaming Waterbeer, è uno streaming gratuito, però è nella versione inglese, e poi vederlo al cinema, beh ragazzi, è tutta un'altra cosa, eh? È un film importante e interessante, ci saranno Daniele Cotti, insomma una serie di figure di Io non ho paura del lupo, assieme alla produzione, regista e via di seguito, insomma un bel appuntamento domani sera alle 21:30 al Cinema Anteo di Milano. Ecco, ma adesso andiamo a parlare col nostro ospite, è stato laborioso, complesso, ma ce l'abbiamo fatta. Do il benvenuto a Mauro Ferrari, autore del libro Noi siamo erbacce, cos'è la botanica sociale, altra economia, e l'editore. Buongiorno Mauro.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte e tutti.
Ce l'abbiamo fatta finalmente.
Ce la stiamo facendo.
Allora, Mauro Ferrari è un sociologo e insomma questa questione delle erbacce ce l'eravamo in qualche modo raccontata più di un anno fa, prima dell'uscita di questo libro, e io naturalmente non posso che farti la domanda più banale del secolo: ma che cos'è la botanica sociale, Mauro?
Grazie della domanda. Sì, in effetti c'è stata un'incursione nella tua trasmissione dopo che avevo scritto una mail sulle erbacce, è stata di buon auspicio, nel senso che poi a marzo è uscito il libro, finalmente, che tratta esattamente il tema delle erbacce come soggetti con cui viviamo in relazione quotidianamente, spesso senza accorgersene, e a volte disprezzandone. Infatti il titolo è anche provocatorio, in realtà vuole essere anche allo stesso tempo affettuoso, usare un termine conosciuto per trattare un tema che ispira alla consapevolezza. Che cosa ne facciamo delle erbacce? Come ci relazioniamo a ciò che appare nei nostri, che io chiamo ecosistemi relazionali, in maniera improvvisa, spontanea, senza che nessuno l'abbia coltivate? E questo accade ovviamente ai vegetali, accade a molti animali, accade anche a molti esseri umani che chiamiamo migranti. E quando capitano nei nostri ecosistemi resi fragili, comunità liquide e insicure, spesso ci attrezziamo rispetto a loro o le trasformiamo in qualcosa di utile, immediatamente utile, che sia la fitoterapia, un farmaco, la cucina o altro, o altrimenti tendiamo a espellerle, a eradicarle, a usare il diserbo. E questo mi sembra un tema assolutamente affascinante e contemporaneo, perché
sì,
ha a che fare con come stiamo noi nel mondo.
Eh sì, e poi tu hai usato la parola chiave, che sarebbe stata in realtà forse la seconda domanda, ed era quella rispetto all'utilità. Che cosa, perché noi usiamo questa categoria rispetto alla nostra visione del mondo e delle cose? Cioè la classifichiamo automaticamente in quanto ci è utile, come ci è utile e cose di questo tipo. Ma si può cambiare questo atteggiamento?
Paradigma. Questo è un tema che...
Non volevo usare una parola così difficile.
Vabbè, lo buttiamo lì.
Sto scherzando.
Poi la spieghiamo. L'idea è che utilizziamo non solo la categoria dell'utilità, ma della utilità o redditività immediata. Se ci è utile subito, diventa nostra. E qui diventa addirittura, nella retorica contemporanea, per creare consenso politico, diventa addirittura identitaria. Ma abbiamo imparato nel corso della storia che alcuni elementi vegetali o animali sono diventati utili o almeno interessanti nel corso del tempo. La storia del pomodoro si trova su Wikipedia, è assolutamente emblematica, veniva considerato tossico, solo bello da vedere, esteticamente interessante, ma sgradevole. Ci sono voluti circa 3 secoli perché diventasse abituale. E se l'avessimo usato il diserbo all'epoca, saremmo la vita mediterranea, probabilmente sarebbe parecchio diversa da come la conosciamo oggi.
Probabilmente io mi sarei suicidata senza i pomodori, ma questo è un problema mio. Va bene.
È di molti.
Sì. Senti, c'è, insomma, ci sono, è un libro questo ricchissimo di spunti, di informazioni e molto stimolante. Naturalmente, sei a considera l'armadillo, noi altri animali, e non posso non agganciarti sulla questione delle famose specie alloctone, dei famosi alieni che si possono usare, l'espressione aliena si può utilizzare naturalmente per i marziani, ma anche per i migranti piuttosto che appunto per piante o animali. Ecco, tu fai 3 esempi molto molto precisi, ad esempio tu racconti delle nutrie e anche del tipo di evoluzione, che è un po' come il pomodoro, relazione con la nutria si è andata modificando. Vogliamo usarlo come esempio?
Sì, nel libro ho passato un'estate a studiare la vicenda del granchio blu, sulla nutria
certo.
Più preparato da chi abita nella vasta pianura padana,
sì,
tra Cremona e Mantova. La nutria però è emblematica, hai detto bene, perché viene, a proposito del cambio di categoria, non è immediatamente pericolosa, invadente, ma viene introdotta nell'ecosistema padano da allevatori che ne ricavavano pellicce, li chiamavano castorini, perché probabilmente così cercavano di allontanare la filiera. Gli acquirenti di pellicce di castorino avessero saputo che si trattava di nutrie, forse non avrebbero comprato le pellicce. Quindi la prima categoria che viene appiccicata alle nutrie è quella della utilità. Rendevano, stavano sul mercato. Poi improvvisamente è crollato questo mercato e le nutrie sono state liberate, si sono trovate in un ecosistema a loro favorevole, essendo animali anfibi tendenzialmente, quindi stanno bene nelle zone umide, ma lì hanno cominciato a scavare le loro tane, a riprodursi, a scavare le tane. E improvvisamente compaiono titoli su quotidiani locali che invitano a prestare attenzione, e i titoli sono nutrie e sicurezza,
sì,
perché rendono fragili le rive dei fossi, che in realtà erano già state rese fragili dalla eradicazione di alberi che con le loro radici in qualche maniera irrobustivano le radici. Addirittura il presidente della regione Veneto ha dichiarato guerra alle nutrie, già di parlare di guerra oggi
sì,
è particolarmente inquietante. E poi le nutrie non hanno capacità di difesa e non andranno mai a Bruxelles con i trattori a protestare con una class action. E però questo racconta di un cambio di categoria, no? Da utile diventa invadente o addirittura pericoloso, e poi può succedere che qualcuno cominci a pensare che le nutrie siano commestibili. Terzo passaggio, terzo cambio di categoria, e qualcuno inventa una sagra e la intitola Nutriamoci.
Sì. Devo dire spiritosi, questo ammettiamo l'ironia, diciamo così. Ecco.
Però questo ci racconta di come cambiamo le categorie con cui interpretiamo i soggetti, se diventano utili, vale anche per i migranti, no?
Certo,
uno sostiene
certo.
Che servono come forza lavoro, braccia in agricoltura, piuttosto che per contrastare l'inverno demografico, per tenere aperte alcune scuole, ma in realtà loro si spostano per sopravvivere o per migliorare le condizioni di vita, per inviare le rimesse a casa. E quindi non si sposta, vengono interpretati e categorizzati, anzi, come sostengono in molti, inferiorizzati in modo che possiamo sfruttarli senza badare troppo ai loro diritti.
Senti, a proposito, poi parliamo d'altro, però è molto interessante anche il racconto, sempre a proposito di animali alieni, alloctoni, eccetera, eccetera, è molto interessante appunto la questione del granchio blu. E la questione del granchio blu, che sappiamo, a cui è stato di nuovo dichiarata guerra, noi abbiamo proprio dei belligeranti nell'animo, mi viene da dire, che ci circondano e ci governano. Quindi un'altra guerra al granchio blu, perché la sua grande responsabilità sarebbe quella di attentare agli allevamenti di vongole e di cozze. Ecco, vuoi brevemente dire qualcosa sul granchio blu?
La storia è abbastanza semplice. Il granchio blu è una specie subtropicale, si trovava già nel Mediterraneo del Sud, già nel secondo dopoguerra è stato avvistato in Grecia, considerato come ghiotto, sono ghiotti gli americani, negli Stati Uniti è una specie protetta, e se i paradossi, la storia e la geografia, e arriva trasportato, risucchiato dalle navi che introiettano acqua di sentina per zavorrare, per stabilizzarsi, e arriva nel nord Adriatico, viene scaricata quest'acqua con le uova di granchio blu, e fino a qualche anno fa, col freddo dell'inverno, il granchio blu non attecchisce. Poi la temperatura dell'Adriatico si alza e lui, che è una specie subtropicale, si ritrova con un'acqua un po' più tiepida e con dei pranzi apparecchiati. Chi glielo fa fare di andarsene? Quindi, come dire, il cambiamento climatico, che sappiamo che ha cause tendenzialmente umane, ha provocato l'insediamento del granchio blu, il cambiamento dell'ecosistema. E a quel punto, disastro, emergenza, le due regioni, Veneto e Emilia Romagna, chiedono stato di calamità naturale, il governo nomina un commissario, stanzia dei finanziamenti, ma noi sappiamo, me l'ha raccontato in un'intervista un ricercatore dell'ISPRA, che non è eradicabile.
Sì.
E quindi bisogna cominciare a immaginare delle strategie di convivenza, tra cui di nuovo spicca la gastronomia, e una cooperativa di donne riminesi ha cominciato a creare sughi a base di granchio blu e esportarli in tutto il mondo. A Chioggia è nata la prima sagra del granchio blu l'estate scorsa. E quindi hai mai visto che, questa è una delle sfide, che nel giro di 5 anni, 10 anni, 15 anni, probabilmente meno dei 3 secoli che ci ha messo il pomodoro, ti diventa una specie tipica identitaria? Potrebbe essere.
Certo.
Vediamo,
senti,
cosa succede.
Peraltro,
questi cambiamenti di categoria.
Sì, e peraltro questa insomma visione anche delle specie aliene, diciamo così, suona molto spesso veramente come un paraschermo, un alibi rispetto a responsabilità ancora una volta umane. Voglio dire che parlare delle nutrie come responsabili delle alluvioni, degli allagamenti in Emilia Romagna, è una deresponsabilizzarsi rispetto al fatto che gli argini dei fiumi, la gestione dei corsi d'acqua è una gestione assolutamente di questo tipo, così come la questione delle vongole e delle cozze. È vero che il granchio blu si mangia volentieri vongole e cozze che trova raggruppate nelle negli allevamenti, ma al tempo stesso
coltivazioni, hai detto bene, no?
Sì.
Definiscono coltivazioni,
lo so,
come
è
fossero specie animali,
esatto, che è quest'altra mostruosità dal mio punto di vista, ma insomma lasciamo perdere. Quello che volevo dire è che si nasconde così il fatto che le vongole e i mitili in realtà erano in difficoltà ben prima dell'arrivo del granchio blu, proprio per questioni ambientali e di vario genere.
Perché è quello che capita a tutte le monoculture, prima o poi, noi abbiamo visto con la xylella in Puglia, piuttosto secoli prima con la carestia dovuta alla malattia delle patate in Irlanda, che ha provocato l'emigrazione di massa. prima o poi ti arriva il virus, il bacillo iperspecializzato che ti secca la monocultura, e se è davvero bravo trova la strada spianata, perché trova esattamente lo stesso tipo di cibo di cui nutrirsi su aree molto vaste. Quello che capita al granchio blu è esattamente questo. Tra l'altro è interessante anche, come hanno studiato due antropologhe, la sostituzione che è già avvenuta ma in maniera indolore dalle vongole filippine rispetto alle vongole autoctone, perché c'è stato un episodio di moria di vongole veraci e sono state introdotte vongole filippine che nel frattempo erano coltivate sperimentalmente in una nicchia del delta del Po. Quindi alcuni processi avvengono senza che ce ne accorgiamo. Gli addetti ai lavori ovviamente lo sanno, ma questo viene, come dire, occultato, messo sotto silenzio per non spaventare il mercato. E invece questo avviene quotidianamente.
Senti, torniamo al libro. Io naturalmente ti ho costretto a parlare di animali perché mi sembrava il posto giusto dove farlo. Stiamo parlando con Mauro Ferrari, Noi siamo erbacce, cos'è la botanica sociale, altre economia, e l'editore. È, come vi dicevo, un libro corposo e ricco di enormi suggerimenti, suggestioni, stimoli. E questo paragone, diciamo così, tra il nostro rapporto con l'altro torna forte e pesante in relazione per l'appunto alla migrazione. Tu addirittura a un certo punto del libro fai uno schema comparativo sulle strategie parallele verso i vegetali e i migranti, no? Con le parole chiavi, le azioni e le strategie di gestione. E non ti chiedo di fare lo schema per radio, ma insomma facciamo un esempio.
L'esempio classico che ho ritrovato grazie al mio ex studente veneziano, il primo fu Zygmunt Bauman, nel suo libro più bello in assoluto, almeno per me, Modernità e Olocausto. Lui descrive l'Olocausto come un'opera realizzata da giardinieri zelanti di creare un ordine perfetto, il giardino perfetto, senza nulla di fuori posto, la razza pura. E Bauman sostiene che per realizzare questo progetto, che prevedeva l'eliminazione di tutto ciò che era diverso, alieno, ostile, pericoloso, no? Minaccioso, desoggettivizzato, ma evitiamo paroloni, che fossero gli ebrei, gli zingar, gli omosessuali, i disabili, gli oppositori politici, ha usato una forma di, dice Bauman, di diserbo sociale. E questo è quello che avviene sistematicamente nelle monoculture. Che secondo Vandana Shiva, grande ecologa indiana, quando scrive monoculture della mente, sostiene che nel momento in cui ci abituiamo a paesaggi monoculturali, anche noi corriamo il pericolo di diventare monoculturali, cioè di abituarci a paesaggi molto omogenei, molto ordinati e altrettanto tristi, oltre che attaccabili da virus e bacilli specializzati.
Quindi rendendosi più...
Prego.
No, dico rendendosi più fragili, quindi rispetto a...
Ogni monocultura si espone e diventa più fragile, e ovviamente quali sono i rimedi? Quello di diventare ancora più dipendenti da tutti i soggetti che vendono anticrittogamici, fungicidi. Per me, noi siamo piccoli allevatori di api, abbiamo due sciami.
Sì.
E quando le api non tornano a casa è perché spesso volano sopra campi che sono cosparsi di antifungicidi a base di nicotina, neonicotinoidi.
Sì. Sì.
E questo significa che loro poi si disorientano e si perdono. E quindi, come dire, i rimbalzi sull'ecosistema, sappiamo che le api sono un bioindicatore straordinario, come i ricci di cui parlavate ieri.
No?
Ci raccontano di come sta l'ambiente. Il pericolo quindi è quello di danneggiarci, perché poi prima o poi ci ricade addosso.
Senti,
tornando alla logica di... Sì, scusa, prego.
No, figurati.
Tornavo allo schema.
Ma... certo, vai allo schema, no? Finisci.
Lo schema prevede appunto che la logica della conquista dell'altro, e l'altro in tutta l'epoca coloniale l'abbiamo visto, no? Per cui c'era da un lato la scoperta, la curiosità, le specie esotiche, ma nello stesso tempo la predazione, la logica estrattiva rispetto a materie prime che fossero metalli preziosi come l'argento, l'oro. Edoardo Galeano, le vene aperte dell'America Latina,
meraviglioso.
Ce l'ha raccontato benissimo. E però questa logica prevedeva anche l'inferiorizzazione dell'altro, cioè l'altro doveva essere subalterno, schiavo, passivo, no? Soggetto addirittura alle leggi europee dall'altra parte dell'oceano. Questo annullamento della soggettività dell'altro è una chiave assolutamente indispensabile perché l'operazione di diserbo e di sottomissione funzioni. Tant'è che gli ebrei venivano nominati come scarafaggi,
certo.
All'epoca dell'Olocausto.
Sì. Senti una cosa, Mauro Ferrari, siamo proprio agli ultimi minuti di questa chiacchierata. Martina dice: che orrore, il solito antropocentrismo, vogliamo decidere della vita di tutti gli altri animali, facciamo un po' di esame di coscienza. Ecco, diciamo che Noi siamo erbacce, un libro che aiuta insomma a ragionare, no, su questo. La nostra
consapevolezza,
esatto,
ecco, che è un tema che mi è caro,
che è un tema che è molto caro anche a me. Bisogna conoscere, bisogna informarsi, bisogna essere preparati per insomma per poter agire. Senti, ci avevo tantissime domande, tipo il medito Deep, che uno dice: oh, santo cielo, che sarà? Questo libro peraltro è corredato di foto, piccole, grandi foto che fanno parte del discorso, cioè non sono aggiunte, sono proprio momenti integrali e integrati nel testo, ma a un certo punto insomma compaiono anche i cartoni animati. Adesso tu mi devi dire che cosa c'entrano con la botanica sociale i cartoni animati, e me lo devi dire in un minuto.
Questo è un invito a nozze. Ieri sera ho visto un bellissimo cartone animato, anch'io li chiamo così, oggi sarebbero film di animazione, la nostra generazione è nata qui cartoni animati. Ho visto un bellissimo cartone animato e si intitola Flow, appena uscito nelle sale, che racconta di come esseri diversi, un gatto che è il protagonista, un cane labrador, un trampoliere, frequentano per sopravvivere, si frequentano e decidono di lasciare da parte le dissidenze legittime, che sono molto diversi tra di loro, e intraprendono un viaggio. E la stessa cosa avviene un altro mitico che cito, l'era glaciale. L'era glaciale contiene due o tre contenuti. Intanto, per citare Alex Langer, la tigre dei denti a sciabola tradisce la compattezza etnica, rinuncia a far parte della sua tribù di sangue che voleva rapire il bambino degli eschimesi e frequenta questa compagnia un po' strampalata dove c'è un mammut e un bradipo.
Sì.
E l'altro aspetto interessante è che il bradipo, apparentemente inutile, anzi fastidioso, logorroico, fa perdere tempo ai soggetti, ogni tanto cercano di allontanarlo, in realtà contiene una competenza invisibile ma preziosa per la tenuta del gruppo, perché è lui che valorizza le competenze degli altri, non disponendone di proprie, non è forte, non è aggressivo, non sa fare quasi nulla, è anche vegetariano e sostiene che il cavolo gli fa diventare il pelo bello.
Sì. Sicuramente vero, peraltro.
Tiene insieme il gruppo. E con quante persone abbiamo a che fare che sono apparentemente inutili? I matti, i disabili, gli anziani non autosufficienti, e che invece ci raccontano di come noi in relazione a loro scopriamo e non dobbiamo nascondere parti delle nostre fragilità, perché siamo pur sempre esseri umani, e anche se non siamo sempre iperefficienti, iperproduttivi, possiamo essere e restare umani.
E allora io ringrazio Mauro Ferrari, come avete capito un libro altamente consigliato perché, ripeto, è pieno di interessanti considerazioni, di stimoli, di spunti, e il libro, abbiamo parlato con Mauro Ferrari di Noi siamo erbacce, cos'è la botanica sociale, altra economia, e l'editore. Al volo, Mauro, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Oggi probabilmente una nutria.
Ecco, vai, viva le nutrie. Ciao, grazie mille per essere stato con noi, e ti saluto col messaggio di Rino che dice: Ceci, la gramigna non muore mai. Ciao Mauro Ferrari.
Un abbraccio a tutte e a tutti, ciao.
E allora grazie a tutte e tutti. Noi ci sentiamo domani, se volete, come sempre dopo il GR delle 12:30. Un ciao da Cecilia Di Lieto, scusate il colpo di tosse finale. A domani!